Fratelli e sorelle, mi hanno chiesto per fare l'omelia, parlare un po' dell'esperienza missionaria e mi è dato di parlare un po' di più del solito perché i bambini sono fuori a fare la loro riflessione. Quindi più o meno ho calcolato di fare un'ora di omelia, posso? No, non spaventatevi, non è così, eh? Perché abituato in Brasile, là si fa l'omelia frettolosamente, che ci sono tante messe da celebrare, quindi ogni ora c'è una messa e si parla molto poco dell'omelia. Ma qui sarò un po' più lungo per parlare un po' della mia esperienza missionaria e anche per dare tempo ai bambini di riflettere per tornare al momento dell'offertorio. Sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che pensa: come uno può diventare missionario? Queste sono domande che facevano i bambini in Brasile. Perché ti sei fatto missionario? Perché hai lasciato la tua terra e sei venuto qui per annunciare il Vangelo? Non c'era posto là in Italia? Certo che c'era posto. Ma io penso che la missione, essere missionario, è una vocazione. E la vocazione è una chiamata al Signore. Ma per rispondere alla chiamata del Signore, bisogna aprire bene le orecchie, non solo fisiche, ma del cuore, quando Dio chiama. E vi assicuro che quando Dio chiama e irrompe nella vita di una persona, la persona cambia totalmente. Cambia i propri progetti, le proprie ambizioni, e se ascolta attentamente, se segue Gesù, e cambia la sua vita. Se permettete, è quello che è successo anche a me. Prima di tutto vorrei dire che non sono come Padre Salvatore o Don Gianangelo, che sicuramente sono entrati in seminario da piccoli, da 13 anni, 14 anni. La mia vocazione, devo dirlo, ma sono anche contento, una vocazione adulta. Io a volte penso alla parabola che un giorno Gesù ha raccontato, di quel padrone della vigna che è uscito al mattino presto a chiamare operai per la sua vigna. Al mattino presto. Poi è uscito ancora alle 9 del mattino, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e alle 5 della sera, quando il giorno già sta terminando. Ecco, mi considero la mia chiamata vocazionale verso le 3 del pomeriggio. È vero, Perché io sono stato chiamato quando io ero tranquillo, sereno nella mia vita, come tutti i giovani. Lavoravo, avevo un buon lavoro, una buona professione e vivevo tranquillo. Fino a quando è arrivato il giorno in cui il Signore ci ha chiamato. E quando chiama il Signore, la vocazione è sempre particolare, è sempre individuale. Dio chiama come e quando vuole. E se tu apri il cuore alla chiamata del Signore, Dio può fare meraviglie anche attraverso di te, ed è vero. Quello che ha fatto l'esperienza in terra di missione. Premetto che quando sono stato ordinato non ho mai lavorato in Italia come missionario. Sono partito subito per il Perù, in terra di missione. E dico la verità, ho avuto la difficoltà quando sono tornato per rimanere qui in Italia, perché è diverso, è differente la vita di missione dalla vita qui in Europa, non solo in Italia. Laggiù le persone sono più accoglienti, non per criticare noi europei, ma sono più aperte alla parola di Dio. Come dicevo ieri sera, quando c'è la celebrazione, laggiù in terra di missione, soprattutto in America Latina, è una festa. Le persone ti accolgono in festa. Ed è vero che quando si entra per la celebrazione, tutte le celebrazioni eucaristiche c'è sempre la processione di entrata. I sacerdoti con i chierichetti, con il ministro della parola, dell'eucaristia, entrano in processione e arrivano all'altare. E quando arriva all'ambone, il sacerdote saluta l'assemblea. Questa è una cosa straordinaria qui, Qui sarebbe difficile entrare e dire buongiorno. Sicuramente poche persone risponderebbero a saluto. Ho fatto l'esperienza anch'io. Quando la prima volta sono tornato, ho celebrato nel mio paese, a Cisano Bergamasco, e veramente quando sono entrato al mattino ho detto buongiorno. nessuno ha risposto. Non c'è l'abitudine di avere questa apertura con le persone, ma laggiù è così, sono più calorosi, più accoglienti. Perché dico così? Perché Dio chiama nella quotidianità. Già l'ho detto, Io vivevo tranquillo, la mia vita serena, tranquilla, con un buon lavoro, quando Dio mi ha chiamato attraverso la sofferenza. Non la sofferenza personale, ma di una persona cara, anzi, due persone care. È stata la prima persona, il papà, ad ammalarsi con un tumore. La mamma è sempre stata vicina. Quando è venuto a mancare il papà, anche la mamma si è ammalata. E ha fatto veramente un grande calvario. Ha iniziato con malattie comuni del diabete, con l'artrosi, era mezza cieca, ha dovuto fare l'emodialisi, Salvatore sa bene cosa vuol dire, essere attaccati a una macchina un giorno sì, un giorno no. Ho dovuto imparare all'ospedale di Bergamo a curare la mamma, a fare l'emodialisi in casa, perché non c'era posto all'ospedale, e lì ho iniziato la mia vita, si può dire la mia conversione. Qual è stata la conversione? Nel vedere una persona che soffre e che non si lamenta. Non era solo la malattia dell'emodialisi, la malattia dei reni, ma poi tutte le conseguenze, tumori, cancri che le sono venuto addosso. Ma non ho mai sentito una volta un lamento uscire dalla bocca di mia mamma. È lì che ho fatto pensare un po', dove trovo la forza per superare queste difficoltà, queste malattie? È lì che ho pensato c'è qualcosa di straordinario che gli dà questa forza. E lì ho iniziato a pensare a me stesso, a rientrare un po', pensare un po' a me stesso. Lì ho iniziato a cercare di più il Signore. Ed è vero, Quando uno è nella difficoltà, anche noi, tante volte, anche per noi succede queste cose, quando abbiamo una malattia o qualcosa, una difficoltà, accendiamo una candela, è vero o no? A santo, perché interceda per noi. Anch'io ho fatto così. In un santuario mariano, tutte le mattine, figuratevi, Io andavo a messa, sì o no, una volta alla settimana, e a sabato sera, per essere più veloci, stavo sulla porta della chiesa, per uscire, andare con i miei amici, e lì piano piano, tutte le mattine, quando si è ammalata la mamma, mi recavo in un santuario, la Madonna del Bosco, non qui di Bergamo, ma là nel provincia di Como. Tutte le mattine alle 7 ero là, ma non ero là per chiedere, ma ero là solo per sentire la forza, perché io capivo quando andavo in chiesa, andavo in questo santuario, io tornavo e avevo la forza di assistere mia mamma. E vi assicuro che gli ultimi 4 anni ho dovuto lasciare il lavoro. Il datore di lavoro mi ha detto, puoi continuare a lavorare tranquillo, puoi lavorare anche 2 ore se vuoi al giorno, non perdere il posto di lavoro. Io mi sono impegnato, ho detto, se in queste 2 ore succede qualcosa a mia mamma, io non ci sono, cosa faccio? Allora ho detto, no, mi licenzio, abbandono tutto e mi dedico alla mamma. 4 anni, giorno e notte, vicino a lei. E vi assicuro come vivere la propria sofferenza, con la mamma. Ma è stata un'esperienza bella, che mi ha dato tanta forza, tanto coraggio. Al punto che quando è venuto a mancare, lo stesso datore di lavoro, e posso dire chi è, la Pozzone di Cisano Bergamasco, mi hanno chiamato che se volevo rientrare al lavoro, avevo ancora un posto per il mio lavoro, perché a me piaceva anche lavorare e lo facevo con responsabilità. Ma io ho detto, io vorrei invece dedicarmi alle persone che hanno bisogno, abituato così a servire la mamma ammalata. E pensavo in me stesso, cosa dovevo fare. È stata bella la prima vocazione, la prima chiamata che è stata nella Basilica di Pontida. Vi racconto perché è veramente una storia bella. c'era sempre un crocifisso grande di legno, e al mattino, quando non c'era più la mamma, andavo a messa alle 6:30, mi sono inginocchiato davanti a questo crocifisso. E mi ricordo che ho sentito una mano che mi ha battuto sulla spalla, ed era l'abate di Pontida, Don Elli, Don Pietro Elli, un santo uomo che è stato poi mio accompagnatore spirituale. E mi ha fatto questa domanda: cosa stai chiedendo al Signore? Io avevo già 44 anni, eh? Io ho detto: sto chiedendo al Signore cosa devo fare della mia vita, se devo riprendere il mio lavoro o se voglio dedicarmi agli altri. E lui mi ha detto: vieni con me. Lui era a Perugia, sono andato alcuni giorni con lui, alcuni mesi, per fare un'esperienza monastica, ma lui ha capito subito che la mia vocazione era missionaria, di non ritirarmi veramente in un santo, in un posto in preghiera, sì anche, ma soprattutto dedicarmi per gli altri. E lui mi ha aiutato, mi ha accompagnato e mi ha indicato i missionari monfortani. Sono entrato a 44 anni. Un'esperienza che volevo fare non come sacerdote, eh? Io volevo fare il missionario, dedicarmi alle persone più povere, più abbandonate. E quando vedevo il giornalino, l'Apostolo di Maria, mi ricordo era ancora piccolino, dove c'erano le avventure dei missionari, quando c'erano queste storie che raccontavano, vedere le belle foto dei bambini seduti nei campi, il missionario che catechizzava, ecco, il cuore mi palpitava, mi batteva forte. Volevo anch'io fare questa esperienza, ripeto, non come sacerdote, ma come missionario. E quando è entrato qui nei missionari monfortani, qui piano piano mi hanno aiutato, ho iniziato a studiare e piano piano sono arrivato qui, sono accorto di essere sacerdote. Ordinato sacerdote, mi hanno detto che dovevo partire per la missione. Come ho detto prima, non ho mai esercitato la mia missione sacerdotale qui in Italia. Il 26 ottobre, venerdì prossimo, sono 16 anni della mia ordinazione sacerdotale. Il 26 ottobre sono stato ordinato qui al Santuario Regina dei Cuori a Bergamo e a gennaio ero già in viaggio per il Perù. Figuratevi. Io che non ero mai uscito dall'Italia, non sapevo dove era il Perù, si può dire, 11 ore di aereo, sono arrivato in Perù. Lì mi sono fermato alcuni mesi perché poi le esigenze chiamavano anche verso il Brasile, ho imparato un po' lo spagnolo e quando ho imparato lo spagnolo il superiore mi ha detto se devi andare in Brasile. Figuratevi anche la difficoltà a volte, perché imparare una lingua spagnola e imparare subito dopo il portoghese non è facile. E vi assicuro, quando è arrivato in Brasile non parlavo una lingua, una parola in portoghese. Ho imparato attraverso le persone, ho studiato personalmente un po' e poi con le persone, parlando con loro, ho imparato a parlare il portoghese, soprattutto con i bambini, che i bambini ti insegnano tante cose, eh? Erano loro che mi correggevano quando parlavo una parola sbagliata. No padre, non si dice così, loro ripetevano e io imparavo, ho imparato a parlare il loro linguaggio è popolare, che non era il portoghese corretto, ma popolare con la gente vicino a loro. E vi assicuro che ho fatto l'esperienza cosa vuol dire essere amati dalle persone, perché io volevo andare non per portare o fare qualcosa per loro, ma per ricevere. Ho ricevuto tanto l'affettività. Domenica scorsa abbiamo ascoltato un Vangelo, scusate se mi prolungo un po', il Vangelo bello domenica scorsa. Voi vi ricorderete del giovane ricco. Quando questo giovane ricco va via perché il Signore ha detto lascia tutto, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. E quando quel giovane ricco è andato via, Pietro ha chiesto a Gesù: e noi? Noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa riceviamo? E Gesù gli ha detto: noi che abbiamo lasciato papà, mamma, figli, sorella, fratello, sorella, riceverete tanto, il centuplo di quello che avete lasciato. È l'esperienza di un missionario. Quando vai in terra straniera, le persone ti accolgono, hanno un'altra famiglia, è lì che si formano le famiglie. Ed è bello veramente vivere con le persone semplici, quando ti invitano in casa a mangiare con loro, che il cibo non è come qui in Italia, è il cibo base del Brasile, è riso e fagioli, e un uovo a volte. Ma è bello veramente condividere con loro, con tante difficoltà, non solo di lingua, ma anche di pericoli sicuramente. E laggiù ho avuto l'opportunità di accompagnare due pastorali difficili da accompagnare e da seguire. Pastorale carceraria, visitare i giovani in prigione, e la pastorale della sobrietà, accompagnare i drogati e celebrare in una clinica di recupero dei tossicodipendenti. E vi assicuro l'importanza di ascoltare queste persone. Il Papa ha detto una cosa bella in questi giorni: la Chiesa deve imparare ad ascoltare i giovani. È Papa Francesco che ha detto queste cose, perché i giovani hanno le loro esigenze, le loro paure per parlare, e se non c'è chi li ascolta, come possono avere un sostegno? Sono parole di Papa Francesco, Saper ascoltare gli altri, l'importanza dell'ascolto. Ed è vero che in Brasile c'era una pastorale bella chiamata la pastorale dell'ascolto. Non erano confessioni, ma tu ti mettevi a disposizione 4 volte alla settimana per ascoltare le persone. Venivano, sfogando le loro preoccupazioni, difficoltà di avere un figlio drogato, un marito che beveva, le violenze che subivano le donne, e tu devi solo ascoltare. Per loro era sufficiente vedere che c'era una persona che le sapevano comprendere, che era vicino a loro. Questa è l'esperienza missionaria. Ripeto, l'esperienza missionaria non è quello che va a dare, ma quello che va a vivere con loro, la disponibilità a entrare nella propria cultura, nei propri desideri, e ascoltare sempre. Io mi domando perché nelle famiglie oggi c'è tanta discordia, non c'è più tempo per l'ascolto. A volte i genitori non hanno tempo di ascoltare i figli, i genitori lavorano, è vero, a volte siamo stressati della nostra vita. Perché non c'è più dialogo tra marito e moglie? Si vedono solo quando tornano dal lavoro. Ma l'importanza di vivere insieme, soprattutto il fine settimana, uscire con la famiglia. È bello vedere a volte, quando cammino per Bergamo, vedere papà, mamma, quindi i bambini che vanno insieme. Questo è vivere. E sono sicuro che se noi ascoltiamo veramente, sappiamo veramente accettare, sapere essere capaci di ascoltare l'altro, io sono sicuro che il mondo può cambiare. È l'esperienza che hanno fatto anche gli apostoli, Avete ascoltato nel Vangelo. 3 volte Gesù ha detto loro: io devo andare a Gerusalemme a dare la mia vita, ma loro non lo ascoltavano. Pensavano a se stessi, pensavano come essere più importanti. Giacomo e Giovanni abbiamo ascoltato oggi, perché i versetti precedenti al Vangelo che abbiamo ascoltato dicono che Gesù stava camminando verso Gerusalemme speditamente, e che parlava a loro: devo andare in Gerusalemme per essere consegnato agli anziani, essere ucciso per risorgere il terzo giorno. 3 volte lo stesso schema, 3 volte l'incomprensione degli apostoli. Perché? Perché non davano ascolto a Gesù. Abbiamo ascoltato, Voi potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo che io ricevo? Sì, lo possiamo, ma non dipende da me dare il primo posto e il secondo posto. E gli altri 10, abbiamo ascoltato, e si sono offesi quei 2 apostoli. Non voglio continuare a parlare per non stancare, ecco, ma veramente l'importanza di ascoltare la parola di Dio e di ascoltarci noi stessi e di aprire il cuore alla chiamata. Preghiamo soprattutto per i giovani. In questo mese c'è anche il sino dei giovani, per dare importanza a loro, che se non sappiamo ascoltare i giovani, dove vanno per esprimere le loro esigenze. Cioè non c'è chi li ascolta, si possono perdere per la propria strada. Sia lodato Gesù Cristo.